Note in merito alla vita di Francesco De Sanctis. Mi ricordo e voglio commentare le parole di un vicepreside in un istituto scolastico della provincia tempo fa. Egli ha detto, disse in consiglio di classe, la storia è questa bella favola. Si capisce cosa si intendeva dire con questa espressione e anche la ragione per cui appunto i giovani perdono la speranza, perché c'è questo meccanismo psicologico che li blocca. Tu non puoi cambiare le cose nel mondo e quindi tu sei bloccato nella tua vita. Perché? È la ragione che ha fermato anche me quando ero adolescente, tardo adolescente dopo il liceo. Perché? In seguito alla globalizzazione, il globale impatta sul locale. Quindi non vale più il discorso che fa anche la fede cristiana, non pensare di cambiare il mondo, pensa a cambiare te stesso e la tua vita. Non è così semplice la cosa, perché la propria vita viene modificata, cioè sulla propria vita, sul locale, impatta la dimensione globale. E quindi se tu non puoi cambiare il mondo, non riesci anche a cambiare le variabili della tua vita, il lavoro e lo studio, che a causa del lavoro che non si trova, viene reso inefficace lo studio. E quindi essenzialmente i giovani sono bloccati, è un blocco psicologico, come ho detto a quella persona a cui ho telefonato il 17 febbraio. E quindi praticamente. Perché il giovane è sfiduciato? Perché intuisce una cosa molto molto delicata e pericolosa per la sua psicologia sotto un profilo terapeutico, psicoterapeutico, e cioè che quello che sta accadendo nel mondo impatta sulla propria vita. Tu puoi modificare il mondo? No, e allora è inutile darsi da fare. I giovani non studiano e non lavorano, come rilevava il presidente della Fiat, John Elkann. Allora, la fede cristiana dice anche un'altra cosa, no? Oltre a cambiare se stessi dal punto di vista della vita, del lavoro, cambiare se stessi dal punto di vista etico, morale, ecco, questo lo si può fare ancora. E allora dico sempre appunto che tanti cristiani nel passato non si sognavano minimamente di pensare di cambiare il mondo, cercavano di incidere a livello locale, cioè, locale fra virgolette, cioè a livello della dimensione in cui operavano, cercavano di modificare le cose, morivano martiri. Cosa c'è di peggio che perdere la propria vita? E morivano con gli occhi accesi della fede, cioè con la speranza, e quindi nulla era perso. Come? È persa la propria vita? Ma che importa? C'è la redenzione finale. I martiri cristiani, appunto, non pensavano di dover cambiare il mondo e quindi morivano nell'allegrezza. C'è però questo meccanismo psicologico, e ha detto Papa Francesco: andate voi. Giovani dallo psichiatra, perché è appunto un meccanismo perverso di tipo psicopatologico. L'idea che poiché non puoi cambiare la realtà e il mondo, tu devi bloccarti, devi sentirti bloccato psicologicamente e non puoi fare nulla. Andiamo ad analizzare le parole di questo di questo preside che disse la storia a questa bella favola. E questo lo faccio in riferimento alla biografia di una persona che ho letto questa mattina, quando sono andato al mare con mio padre, me la sono portata dietro, stampata da Wikipedia, Francesco De Sanctis. Perché ho letto questo uomo letterato? Perché questa mattina mia madre mi ha detto di andare a cercare una frase, non si ricordava se era di Machiavelli o di Guicciardini, della fortuna da battere. Cioè da capovolgere il destino, no? E quindi praticamente cercando notizie su Guicciardini devo aver letto la parola Francesco De Sanctis. Questo De Sanctis ce l'ho nella Divina Commedia qui che ho in casa, quella bella illustrata, e quindi praticamente è da una vita che io leggo la parola Francesco De Sanctis, ma non sono mai andato a vedere chi era questo Francesco De Sanctis. Andiamo a vedere chi è questo Francesco De Sanctis, e sono rimasto molto colpito dal sapere quello che già sapevo, e il resto, e cioè che non è solo un critico letterario, è stato uomo d'azione, come Gabriele D'Annunzio è stato sia poeta che uomo d'azione. Francesco De Sanctis è stato insurrezionalista, patriota e poi quindi politico, mi pare senatore, cioè del regno, cioè è entrato in Parlamento e quindi essenzialmente, e poi è stato ministro dell'istruzione, e quindi essenzialmente fu uomo d'azione e non solo uomo, non solo critico letterario. E poi è stato esule, è nato in Sicilia, poi è andato, doveva andare, non mi ricordo dove, sbarcato a Malta, è andato a Torino, poi è stato anche, mi pare, all'estero, devo rivedere la vita, non me la ricordo perché l'ho dato un'occhiata veloce. Ecco, poi che cosa ho letto? Ho letto che ha imparato il tedesco solo per poter tradurre un'opera di Hegel. E probabilmente parlava anche il francese, ovviamente. E quindi praticamente è stato professore universitario, ma questo si poteva già sapere. È stato quindi uomo d'azione. Ha partecipato ai moti per la liberazione dell'Italia e per l'unificazione italiana. Quindi un seguace di Mazzini, un cultore di Manzoni e di Leopardi. Che pure incontrò Francesco De Sanctis. Allora mi sono venute in mente le parole di quel preside, di quel vicepreside. La storia è questa bella favola. Perché quando tu vieni a sapere come agiscono i servizi segreti, dici, beh, allora perdiamo la speranza, non c'è niente da fare. Qual è la struttura del potere del mondo? È semplicissima, io te la so analizzare in poche parole. Semplicemente, in seguito agli esiti della Seconda Guerra Mondiale, i servizi sono centralizzati. I servizi vanno analizzati dal punto di vista marxista. Sono semplicemente una struttura di potere di cui si serve il ricco, ricco che necessita una categoria molto semplice, il ricco, generalmente il ricco, diciamo così. Quindi, essendo centralizzati, dipendono, sappiamo, da quale paese ha vinto nella Seconda Guerra Mondiale e quindi da quali servizi ci riferiamo, no? Essendo una struttura del ricco, tu non puoi mai vincere i servizi segreti, perché, come ha detto quello scrittore, il gioco è molto semplice, no? E con la scusa, chi è stato? Aspetta, sì, sia uno scrittore sia anche uno psicoterapeuta hanno detto queste cose, no? Sul Messaggero di Sant'Antonio. Con la scusa della sicurezza nazionale, loro controllano la popolazione e fanno il crimine, la licenza di uccidere, no? Non puoi mai perseguirli e colpirli, perché dici, se tu colpisci i servizi, nuoci all'interesse nazionale, perché loro servono per difendere la nazione dal nemico esterno. Nemico esterno, forse, creato apposta per la loro sussistenza e giustificazione. Quindi io ti creo il nemico esterno e quindi io sussisto. E tu non puoi colpirmi perché altrimenti il nemico esterno ci colpisce. Io stesso sono questo nemico esterno, e quindi è un gioco maligno, diabolico, con cui il ricco riesce ad avere una struttura che sta di sopra di tutte le forze di polizia. Una volta che tu interpreti questo modo in cui è strutturata la storia, e da chi sono guidati i servizi? Da certe industrie che producono certe cose e che quindi praticamente sono gli azionisti di queste industrie, le persone che hanno il potere nel mondo. Poi ci sono i paesi paralleli, Russia e Cina, che sono autonomi ma che sono allineati, e poi qualche ribelle che si ribella, tipo l'Iran, ma bisogna vedere fino a che punto si ribella a questo sistema. Cioè, non è che tu vai a dire mi schiero con l'Iran perché è opposto a questo sistema, tu non ti schieri proprio con nessuno. Una volta che tu dici che c'è questa struttura di potere, dici la storia come bella favola. Non è vero, è una frase profondamente ingiusta e sbagliata, perché i servizi ai tempi di, che ne so, Cesare, ai tempi, c'erano anche a quei tempi ovviamente, ma io ho definito nel sito il XX secolo come l'era dei servizi segreti, cioè quando essi assumono il controllo di tutto e controllano tutto e controllano anche me e il mio sito, adesso non nel passato, e adesso che hanno le tecnologie per farlo, prima non potevano farlo. Quindi ai tempi di Garibaldi loro esistevano, sì, ma non erano questa cosa che è adesso, e quindi essenzialmente quindi anche Magris parla della spia austriaca, cioè a quei tempi dell'Austria erano una certa cosa, i servizi sono tutt'altra cosa che rispetto adesso, e quindi praticamente ai tempi di Francesco De Sanctis queste cose non esistevano. E allora cosa vogliamo dire? Che Francesco De Sanctis, Garibaldi, Cavour dovevano fermarsi perché niente, legittimati ad avere il potere sono solo i servizi e chi li guida. tutto il resto deve sparire. Cioè solo chi ha il potere, posto nella condizione più prepotente, ha diritto ad agire, tutto il resto deve fermarsi. Gli studenti non vadano più a scuola, non ci siano più le lauree, non ci siano più gli avvocati, i commercialisti, non ci siano più gli ingegneri, perché tutto è finalizzato strettamente a queste persone che sono, come diceva, come dice Rifkin, un centinaio di famiglie, ecco, che hanno armamenti e petrolio, solo loro, perché hanno il potere posto nella posizione giusta, il resto deve sparire, il resto deve arrendersi, non dobbiamo fare nulla, no, direi, queste sono persone mediocri, ignoranti, poste in quella condizione per fortuna e non con una tradizione dietro, che poi la massoneria viene dal 1700 e non si sa se è la massoneria, e quindi non è vero che tutti devono arrendersi al loro potere, perché queste persone, chi sono queste persone? Rispetto a un Emanuele Severino, che è un professore universitario che parla 5 lingue, compreso il latino e il greco, queste sono uno zero assoluto, sono gente mediocre. E allora cosa vogliamo fare? Non solo perché c'è il giochetto dei servizi segreti, dobbiamo consegnare il mondo in mano a loro e tutto il resto deve fermarsi perché loro hanno il potere della posizione più maliziosa che è possibile concepire? Non scherziamo. La vita di uno studente che prende in mano la propria vita e decide io voglio laurearmi, voglio diventare un ricercatore universitario, voglio darmi da fare, verrà premiata, non si sa se ce la farà questo studente, perché nell'aldilà, nel giudizio universale, avverrà la redenzione. E nel giudizio universale queste persone non potranno dire io ero posto in questa posizione di potere, dovevo esprimere questo potere perché ne dipende la sicurezza del mondo e quindi io, essendo prepotente, dovevo essere, signore, tu sai che non potevo non esprimere questo potere perché ero posto in una condizione tentativa e qualcuno doveva esprimerlo. Sì, risponderà Dio, ma anche Hitler l'ho inviato io. Cioè, sì, tu eri in quella condizione, ma questo non ti giustifica, ma qualcuno doveva esserlo, sì certo, e sei dannato. Quindi non c'è da dire la storia a questa bella favola, perché Francesco De Sanctis, cioè l'unificazione italiana, è avvenuta tramite queste persone che si sono mosse e date da fare perché noi fossimo in questo luogo, in questo momento. Tu togli un Cavour e scompaiono molte persone. Quindi non è giusto dire che la storia è una bella favola. Adesso non è, ma nel passato non lo fu. Poi, dico sempre nel sito, no? Quello che ha fatto Einstein potevano farlo successivamente una ventina di scienziati, ma Dio vuole che quello che ha fatto Einstein lo faccia Einstein, cioè il grande personaggio storico. È vero che l'unificazione italiana poteva essere fatta non allora, ma adesso, ai tempi dell'unificazione europea, con riforme e non con rivoluzioni, ma Dio ha voluto che l'unificazione italiana fosse fatta a quei tempi, in quel preciso momento storico, perché aveva da muovere numerose variabili e non poteva farla se non avessero scelto di seguire il proprio destino persone come Vittorio Emanuele II, Cavour, Garibaldi e anche Francesco De Sanctis. Quindi la storia, come ho detto nel sito, è fatta dalle azioni degli uomini, il principio di causalità nella storia della salvezza e nella storia dell'umanità. Perciò non è giusto dire la storia come bella favola, come dire tutto è guidato dai servizi segreti, quindi ognuno non faccia più niente, perché a quei tempi i servizi segreti non c'erano. Cioè fino al 1950, Seconda Guerra Mondiale e la sua conclusione, la storia è fatta dalle azioni degli uomini e dai rapporti di forza. Rivoluzione russa 1917, quindi da Marx a Lenin a Stalin alla Cina, e quindi la funzione di contenimento del capitalismo protestante. La storia fatta di rapporti di forza. Adesso con la tecnica non riesci più a capovolgere, come pensano i giovani sfiduciati, non riesci più con la forza a capovolgere la tecnica, ma fino a quando la tecnica non c'era, riuscivi a capovolgere gli avvenimenti con una rivoluzione, con una riforma, e quindi fino ad oggi la storia è stata pienamente giustificata, non come bella favola, ma per quello che è stata, cioè l'insieme di scelte degli uomini che ci hanno portato qui dove siamo adesso. E adesso vedremo come va a finire. Quindi quella frase è molto importante e va analizzata in tutti i suoi presupposti e implicazioni. La storia è stata quella che è stata e noi siamo qui, anche col nostro benessere, grazie a quelle persone che agirono e morirono anche per noi, come sempre ricorda il presidente Napolitano. E concludo con una nota umoristica e anche molto seria, che se Napolitano si commuove parlando di Benedetto Croce, non parla mai di Francesco De Sanctis, perché a leggere la vita di Francesco De Sanctis a Napolitano viene uno shock altro che commozione, perché questo Francesco De Sanctis, che è un critico letterato ripreso da Benedetto Croce, è anche andato in prigione. Un Francesco De Sanctis in prigione. Proprio quando leggendo questa vita mi sono accorto che questo non era un erudito da mettere in galera, no, era un uomo di un prestigio assoluto, perché è stato uomo di lettere e è stato anche patriota, lo è stato evidentemente con una enorme dignità, perché questo è quello che ha commentato Dante Alighieri, e che ho sempre letto nei libri e non mi sono mai interessato di andare a vedere, e non mi sono mai interessato di andare a vedere perché pensavo fosse semplicemente un erudito. E così, leggendo questa mattina chi fosse questo De Sanctis, ho scoperto appunto che era un patriota, una persona che ha faticato nella vita per difendere le idee, e quindi praticamente può essere definito come un eroe del Risorgimento italiano. Speriamo di non aver commesso errori nell'analisi di questa vita di Francesco De Sanctis.